Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo.
Mi rendo conto di non essere abituato all'immagine di Dio che dà una grande festa. Sembra contraddire la solennità e la serietà che gli ho sempre attribuite. Ma quando penso ai modi con cui Gesù descrive il regno di Dio, un banchetto gioioso ne costituisce spesso il centro. Gesù dice: «Molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli». E paragona il regno dei cieli a un banchetto di nozze offerto da un re per suo figlio. I servi del re vanno a chiamare gli invitati con le parole: «Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma molti non se ne curano. Sono troppo presi dai loro affari. Proprio come nella parabola del figlio prodigo, Gesù esprime qui il grande desiderio di suo padre di offrire ai propri figli un banchetto e la sua impazienza di celebrarlo, anche se coloro che sono invitati si rifiutano di venire. Questo invito al banchetto è un invito all'intimità con Dio. Ciò è chiaro specialmente all'ultima cena, poco prima della morte di Gesù. In quell'occasione, egli dice ai discepoli: «Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». E alla fine del Nuovo Testamento la vittoria finale di Dio è descritta come uno splendido banchetto di nozze. «Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente. Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello». Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello. I festeggiamenti appartengono al regno di Dio. Dio non solo offre perdono, riconciliazione e guarigione, ma vuole elevare questi doni a fonte di gioia per tutti coloro che li testimoniano. In tutte e tre le parabole che Gesù racconta per spiegare perché egli mangi con i peccatori, Dio gioisce e invita gli altri a gioire con lui. «Rallegratevi con me», dice il pastore, «perché ho trovato la mia pecora che era perduta». «Rallegratevi con me», dice la donna, «perché ho ritrovato la dramma che avevo perduto». «Facciamo festa», dice il padre, «perché questo mio figlio era perduto ed è stato ritrovato». Tutte queste voci sono le voci di Dio. Dio non vuole tenersi la gioia per sé, vuole che tutti vi partecipino. La gioia di Dio è la gioia dei suoi angeli e dei suoi santi. È la gioia di tutti coloro che appartengono al regno. Rembrandt dipinge il momento del ritorno del figlio minore. Il figlio maggiore e gli altri tre membri della famiglia del padre mantengono le distanze. Capiranno la gioia del padre? Si lasceranno abbracciare dal padre? E io? Avranno il coraggio di mettersi alle spalle le loro recriminazioni e partecipare ai festeggiamenti? E io? Di quel che accade posso vedere soltanto una scena, mentre quello che avverrà dopo lo devo indovinare. Ripeto, e loro? E io? So che il padre vuole che tutti quelli che lo circondano ammirino i nuovi abiti del figlio che è tornato, che si uniscano a lui intorno alla mensa, che mangino e danzino con lui. Non è una faccenda privata, è qualcosa che tutti in famiglia devono celebrare con gratitudine. Ripeto di nuovo, è loro, e io, e noi. È una domanda importante perché riguarda, per quanto possa sembrare strano, la nostra riluttanza a vivere una vita gioiosa. Dio si rallegra, non perché i problemi del mondo sono stati risolti, non perché tutto il dolore e la sofferenza umani siano giunti alla fine, e nemmeno perché migliaia di persone si sono convertite e ora lo stanno lodando per la sua bontà. No, Dio si rallegra perché uno dei suoi figli che era perduto è stato ritrovato. Ciò a cui siamo chiamati è partecipare a quella gioia. È la gioia di Dio, non la gioia che offre il mondo. È la gioia di vedere un figlio che cammina verso casa in mezzo a tutte le distruzioni, le devastazioni e l'angoscia del mondo. È una gioia nascosta, quasi invisibile. Non siamo abituati a rallegrarci delle piccole cose, nascoste e poco notate dalla gente intorno a noi. Siamo generalmente pronti e preparati a ricevere cattive notizie, a leggere di guerre, violenze e crimini e a essere testimoni di conflitti e disordini. Ad esempio, non so voi, ma io mi aspetto sempre che i miei visitatori parlino dei loro problemi e del loro dolore, delle loro sconfitte e delle loro delusioni, delle loro depressioni e della loro angoscia. In qualche modo mi sono abituato a vivere con la tristezza. E così non ho più occhi per vedere la gioia e non ho più orecchie per sentire la contentezza che appartengono a Dio e che vanno scoperte negli angoli nascosti del mondo. Il padre del figlio prodigo si abbandona totalmente alla gioia che il figlio ritrovato gli procura. Dobbiamo trarre qualche lezione da tutto questo. Dobbiamo imparare a rubare tutta la gioia vera che è possibile afferrare e porla ben in vista perché gli altri la vedano. Sì, lo so che non tutti ancora si sono convertiti, che non c'è ancora pace nel mondo intero, che ancora non è stato eliminato tutto il dolore. Ma, tuttavia, vedo persone che cambiano e tornano a casa. Sento voci che pregano, noto momenti di perdono e assisto a molti segni di speranza. Non dobbiamo aspettare che tutto vada bene, ma possiamo festeggiare ogni piccolo indizio del regno che sia a portata di mano. Questa è una vera disciplina. Richiede di optare per la luce, anche quando molte sono le tenebre che mi spaventano. Optare per la vita, anche quando le forze della morte sono tanto visibili. E optare per la verità, anche quando siamo circondati da menzogne. Siamo così portati a lasciarci impressionare dalla naturale tristezza della condizione umana, da non riuscire più a testimoniare la gioia che si manifesta in tanti modi modesti ma molto concreti. Il premio per chi sceglie la gioia è la gioia stessa. Vivere con i disabili mentali mi ha convinto di questo. C'è tanto rifiuto, dolore e fragilità tra noi, ma una volta che si sceglie di affermare la gioia nascosta in mezzo a tutta la sofferenza, la vita diventa una festa. La gioia non nega mai la tristezza, ma la trasforma in terreno fertile per una gioia maggiore. Sicuramente saremo considerati ingenui, non realisti e sentimentalisti, e saremo accusati di ignorare i veri problemi, i mali strutturali che stanno alla base di molta miseria umana. Ma Dio gioisce quando un peccatore pentito ritorna. Statisticamente non è molto rilevante, ma sembra che a Dio i numeri non interessino mai. Dalla prospettiva di Dio, un atto nascosto di pentimento, un piccolo gesto di amore disinteressato, un momento di vero perdono, sono tutto ciò che è necessario perché, dal suo trono, corra incontro al figlio che ritorna e i cieli si riempiano di suoni di gioia divina. Se questa è la via di Dio, allora veniamo sfidati ad abbandonare tutte le voci di condanna e di disapprovazione che ci portano alla depressione e a consentire invece che le piccole gioie rivelino la verità del mondo in cui viviamo. Quando Gesù parla del mondo, lo fa in termini molto realistici. parla di guerre, rivoluzioni, terremoti, peste e carestie, persecuzioni e incarceramenti, tradimento, odio e assassini. Non c'è alcun indizio che questi segni delle tenebre del mondo scompariranno per sempre. Tuttavia, la gioia di Dio può essere nostra anche in mezzo ad essi. È la gioia di appartenere alla famiglia di Dio, il cui amore è più forte della morte e ci permette di essere nel mondo quando già apparteniamo al regno della gioia. Questo è il segreto della gioia dei santi, da Sant'Antonio del Deserto a San Francesco d'Assisi a Madre Teresa di Calcutta. La gioia è stata il segno degli uomini e delle donne di Dio. Tale gioia si può scorgere sui volti di tante persone semplici, povere e spesso sofferenti, che vivono oggi in mezzo a grandi sconvolgimenti economici e sociali, ma che possono già sentire la musica e le danze della casa del Padre. Io stesso, ogni giorno, vedo questa gioia sui volti dei malati psichiatrici della mia comunità. Tutti questi uomini e donne santi, sia vissuti in altre epoche o nel nostro tempo, sanno riconoscere i tanti piccoli ritorni che hanno luogo ogni giorno e si rallegrano con il Padre. In qualche modo hanno penetrato il significato della vera gioia. Per me è sorprendente sperimentare quotidianamente la differenza radicale tra cinismo e gioia. I cinici cercano le tenebre ovunque vadano, indicano sempre pericoli imminenti, motivi disonesti e macchinazioni nascoste. Definiscono ingenua la fiducia, romantiche le premure e sentimentalistico il perdono. Beffeggiano l'entusiasmo, ridicolizzano il fervore spirituale e disprezzano l'atteggiamento carismatico. Si considerano uomini coi piedi per terra, che vedono la realtà per quello che è veramente e non si lasciano ingannare da emozioni fuorvianti. Ma sminuendo la gioia di Dio, la loro oscurità è causa di altra oscurità. Coloro che sono riusciti ad assaporare la gioia di Dio non negano le tenebre, ma scelgono di non vivere in esse. Affermano che della luce che splende nell'oscurità ci si può fidare più che dell'oscurità stessa e che pochissima luce può disperdere molta oscurità. Si indicano a vicenda lampi di luce qui e là e si rammentano a vicenda che essi rivelano la presenza nascosta, ma reale, di Dio. Scoprono che esistono persone che si guariscono le ferite reciprocamente, si perdonano le offese, condividono i loro beni, promuovono lo spirito di comunità, festeggiano i doni che hanno ricevuto e vivono nella costante anticipazione della piena manifestazione della gloria di Dio. Ogni momento di ciascun giorno abbiamo la possibilità di scegliere tra cinismo e gioia. Ogni nostro pensiero può essere cinico o gioioso. Ogni parola che pronunciamo può essere cinica o gioiosa. Ogni azione può essere cinica o gioiosa. Siamo sempre più consapevoli di tutte queste possibili scelte e scopriamo sempre più che ogni scelta a favore della gioia rivela a sua volta un di più di gioia e offre una ragione ulteriore per fare della vita una vera festa nella casa del Padre.
L'abbraccio benedicente. Meditazioni di Henry Nouwen sul ritorno del figlio prodigo, tratte dall'omonimo volume pubblicato dall'editrice Queriniana. Voce di Monia Parente.